Ben ritrovati col nostro appuntamento settimanale di dottrina cattolica. La scorsa volta, se ricordate, abbiamo iniziato il secondo comandamento, non nominare il nome di Dio invano, e l'abbiamo situato dentro la cornice più ampia della virtù di religione, mostrando come l'onorare il nome di Dio significa onorare Dio. Abbiamo visto già a lungo questo importante dovere dell'uomo a cui corrisponde questa virtù, appunto la virtù di religione, che riconosce a Dio tutto l'onore, la riverenza, il rispetto e la devozione che la sua persona divina, la sua santità, la sua onnipotenza, il suo essere carità richiede, esige, quindi è buono e giusto riconoscere Dio e dare a Dio questo onore. E abbiamo visto come di riflesso questo vada un pochino a prendere proprio il nome di Dio e l'utilizzo del nome di Dio, che deve essere appunto sempre all'interno di un contesto di rispettoso nei suoi confronti. Abbiamo allargato un pochino, ampliato un po' il discorso leggendo, richiamando integralmente il sermone del cardinale Newman, che nel catechismo, se ricordate, al numero 2144 viene riportato solo una breve parte, ma molto significativa, proprio per ancorare il rispetto del nome di Dio all'interno della più ampia virtù di religione. Oggi vediamo un pochino, diciamo, la parte negativa, cioè nel senso che cosa proibisce. Abbiamo visto che cosa ordina, ordina anche, a dire il vero, la confessione pubblica di questo nome, cioè il riconoscimento, in altre parole, di Dio, della sovranità di Dio, di Gesù Cristo, cioè confessare pubblicamente il nome di Dio, il nome di Gesù, significa appunto confessarlo per lodarlo, per ringraziarlo, per esprimerne la verità. Il contrario di questo, voi capite molto bene che è anzitutto la bestemmia. Questo comandamento proibisce essenzialmente nella sua forma più grave la bestemmia, bestemmiare il nome di Dio. Ne abbiamo già parlato, ma adesso gli diamo, come dire, lo inseriamo nel contesto del secondo comandamento e della virtù di religione, di questo, appunto, questo lunga riflessione che stiamo facendo in queste domeniche. Allora, che cos'è la bestemmia? La bestemmia consiste essenzialmente nel pronunciare parole offensive contro Dio, associando il nome di Dio anche a come dire, un'aggettivazione che non è consona a Dio, che non corrisponde a Dio, ma è esattamente invece la negazione di quello che Dio è, o ancora nell'usare il nome di Dio per compiere il male, quindi in nome di Dio compiere azioni malvagie, nascondendosi in qualche modo dietro questo nome. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ne parla al numero 2148 e dice: la bestemmia si oppone direttamente al secondo comandamento, cioè è l'aspetto principale che viene proibito da questo comandamento. E consiste appunto, dicevamo, nel proferire contro Dio interiormente o esteriormente parole di odio, di rimprovero, di sfida nel parlare male di Dio, nel mancare di rispetto verso di Lui nei propositi, nell'abusare del nome di Dio. Ora, un piccolo chiarimento riguardo a questo inciso, interiormente o esteriormente. Allora, la bestemmia interiore non deve essere confusa con una grande prova che il Signore a volte permette permette per la nostra purificazione che molti santi hanno passato, cioè quello di, come dire, avvertire dentro di sé pensieri di bestemmia contro Dio. Allora, quando qui il catechismo parla di interiormente, non intende questo. Perché non intende questo? Perché il peccato c'è sempre quando c'è il consenso. Cioè, avvertire involontariamente dentro di sé pensieri contro Dio, pensieri di bestemmia, parole di bestemmia, parole mentali di bestemmia, e avvertirle appunto con disagio, con enorme sofferenza, con disgusto. Non è appunto, non è collegato al peccato, è una permissione che troviamo, ripeto, molto spesso nelle storie dei santi, che fa parte del processo di purificazione interiore, ma appunto come si fa a distinguere allora la bestemmia interiore dalla tentazione di bestemmia, dalla prova, no? Da questa purificazione molto dolorosa? Il punto è proprio il consenso, cioè un conto è acconsentire a questi pensieri, al punto che, diciamo così, se ne avesse la possibilità o ci fossero le circostanze esterne, li proferiremmo senza nessun problema, e un conto invece è appunto avvertirne tutta come dire, la contrarietà, l'avversione, e avvertirli dentro di sé, nonostante non si voglia minimamente aderire a questo. Bene, poi abbiamo un altro elemento che è proibito, cade, diciamo, all'interno della categoria di proibizione di questo comandamento, sono le imprecazioni, che differiscono, a volte viene usato un po' come sinonimo, ma differiscono dalla bestemmia in quanto, diciamo così, il nome di Dio viene utilizzato all'interno di espressioni di odio, di ira. Cioè, non è come nel caso della bestemmia, un dire male di Dio, associare il nome di Dio appunto a qualcosa di offensivo, ma è invece un utilizzare questo nome all'interno, diciamo così, di discorsi, di esternazioni pieni d'odio e pieni d'ira. Dice il Catechismo 2149: le imprecazioni in cui viene inserito il nome di Dio senza intenzione di bestemmia sono una mancanza di rispetto verso il Signore, lo sono comunque. E poi, vabbè, dice che il secondo comandamento proibisce anche l'uso magico del nome divino. Ora, anche l'imprecazione, quindi l'utilizzo del nome di Dio, questo è il principio chiave, al di fuori di un contesto di riverenza, di lode, di preghiera, di supplica, di rispetto in ogni caso, di insegnamento, l'utilizzo di questo nome va contro questo comandamento, dalla forma più grave, quella della bestemmia, fino all'imprecazione, fino, diciamo così, all'utilizzo, questo è un altro aspetto, diciamo, se vogliamo, in ordine, forse il grado più basso, ma non per questo è lecito, l'utilizzo del nome di Dio con estrema superficialità, in contesti non adeguati, con mancanza di rispetto, in modo giocoso, eccetera, eccetera. Questo gradino è spesso la porta per ben altro, non solo nei confronti del secondo comandamento, ma in generale proprio nei confronti di Dio, della persona di Dio. Questo è appunto un altro aspetto importante che bisogna sempre tenere presente, perché ahimè, se è molto diffuso purtroppo il bestemmiare Dio, se è altrettanto diffuso l'imprecazione, è molto diffuso anche tra cattolici e praticanti l'utilizzo del nome del Signore Dio, di Gesù, o anche della Vergine Santa, dei Santi, appunto in un contesto che è comunque un contesto, come dire, leggero, superficiale, non rispettoso. Bene, Un altro aspetto fondamentale è quello che riguarda la blasfemia. Giovanni Paolo II, in Angelus del 21 marzo del 93, parlando appunto del secondo comandamento, specificò che anche la blasfemia è chiaramente contraria a questo comandamento e disse, come avviene la blasfemia, cioè mediante spettacoli dissacranti, scherno, pubblicazioni altamente offensive del senso religioso. È quello che ormai è diventato la normalità, sia nei luoghi pubblici, sia nelle reti pubbliche, sia in, come dire, manifestazioni, chiamiamole così, anche autorizzato, addirittura che ricevono persino sovvenzioni di soldi pubblici. Cioè, tutto questo, quando le immagini di Dio, il nome di Dio, il Vangelo, gli episodi della vita del Signore, della Santissima Vergine, vengono utilizzati appunto con una modalità che è dissacrante, che è di scherno, che è di irrisione, che vuole essere offensiva, no? Anche se poi si dice no, ma non era, tante volte ci si giustifica così, ma non era diretto verso Dio, era per colpire una mentalità, eccetera. Queste sono giustificazioni stupide, e il fatto sta che mai la blasfemia può essere lecita, è sempre un peccato ed è un peccato grave. Un altro grande, diciamo, gruppo di proibizioni, il secondo comandamento, riguarda il giuramento, o come dice il catechismo, al numero 2150 il falso giuramento e al 2152 lo spergiuro. Che cosa vuol dire? Anzitutto cerchiamo di capire perché. Quando si fa un giuramento si chiama Dio a testimone, quindi o attraverso appunto una formulazione giuro che, oppure attraverso una formulazione tipo Dio mi è testimone che il Signore sa che, eccetera, no? Cioè, si chiama Dio a testimonianza di. Ora, se quello che noi quello per cui noi giuriamo ha un contenuto falso, o diventa falso in quanto non lo adempiamo, oppure è un contesto, come dire, leggero, che non richiede di per sé, come dire, la chiamata in causa, diciamo così, della garanzia di un'autorità così alta come quella di Dio, allora incappiamo in qualche modo dentro la proibizione di questo comandamento. Allora, anche qui, se vi ricordate, abbiamo dedicato già una lezione a questo aspetto, ma adesso lo contestualizziamo nel secondo comandamento. Allora, il falso giuramento è la prima cosa che il catechismo dice, elenca in questo grande nuovo gruppo di proibizioni del secondo comandamento. Il primo, diciamo, riguardano un po' la bestemmia e analoghi, diciamo così, la bestemmia, lo spergiuro, abbiamo visto la blasfemia e l'utilizzo leggero del nome di Dio, no? In qualche modo in gradazione. Poi c'è un secondo blocco che riguarda appunto il giuramento. Allora, la prima cosa che viene proibita appunto è il falso giuramento. Cos'è il falso giuramento? Giurare qualcosa che è falso, che è palesemente falso, che non è vero, che quindi non è secondo verità. Quindi noi davanti agli uomini giuriamo qualche cosa che sia in un contesto, che ne so, di civile, insomma, in un tribunale, o che sia in un contesto più privato, di fatto noi giuriamo qualcosa che è falso, e in questo modo andiamo gravemente contro questo comandamento, perché appunto utilizziamo il nome di Dio in modo del tutto irrispettoso della sua persona. È come se Dio possa essere il garante della falsità. Abbiamo anche anche visto all'interno, diciamo, dello spergiuro. Il catechismo dice 2152, è spergiuro colui che sotto giuramento fa una promessa con l'intenzione di non mantenerla, o che dopo aver promesso sotto giuramento non vi si attiene. Cioè, mentre la falsa testimonianza, il falso giuramento è appunto giurare una cosa falsa, qui nello spergiuro si giura qualche cosa che ancora, diciamo così, non è avvenuto, ancora non si è verificato, ma che o nell'intenzione della persona, sa già che non si verificherà perché non lo farà mai, cioè, no, ti giuro che restituirò il mal tolto sapendo in cuor suo che non lo farà mai, oppure che dopo aver promesso, sotto giuramento, e aver promesso anche con l'intenzione di farlo, non vi si attiene, a meno che ovviamente siano giunte delle, come dire, delle condizioni tali per cui non è più possibile mantenere il giuramento. Allora, qui abbiamo già visto, all'interno dello spergiuro rientrano tutti quei giuramenti che mancano o di prudenza o di giustizia. Di prudenza, appunto, perché mancano di giudizio, o di giustizia, appunto perché vengono giurate delle cose che poi non possono essere mantenute. Bene, questo è un po', diciamo, in generale su questo aspetto. Vediamo brevemente un'obiezione che normalmente viene fatta, e cioè l'obiezione è abbastanza classica. Il passaggio nel Vangelo di Matteo, capitolo quinto, nel lungo discorso della montagna, dove Gesù dice: avete inteso che fu detto non spergiurare, ma adempi i comandamenti del Signore, eccetera, ma io vi dico non giurate affatto. E quindi molti con questa frase utilizzano questa frase come un pretesto per dire: ma la Chiesa Cattolica alla fine insegna qualcosa di opposto a quello che dice Gesù, perché Gesù dice non giurate affatto, la Chiesa Cattolica fa esattamente l'opposto e dice che ci sono invece dei giuramenti leciti. Sulla base di che cosa lo fa la Chiesa? Su un principio molto semplice, che è quello che ci dice che la rivelazione è un tutt'uno. Quindi, se noi prendiamo, per capire questo passo del Vangelo di Matteo, lo dobbiamo inserire all'interno di tutta la rivelazione, di tutti i testi biblici, in particolare il Nuovo Testamento. E noi ci troviamo con dei testi delle lettere di San Paolo, in particolare il primo capitolo della seconda lettera ai Corinzi e il primo capitolo della lettera ai Galati, dove San Paolo in fondo fa un giuramento, dice testualmente: io, mi vedete per esempio quello della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 23: io chiamo Dio a testimone sulla mia vita, è una formula di giuramento, che solo per risparmiarvi non sono più venuto a Corinto. Qui, insomma, inizialmente Paolo doveva passare a Corinto per andare in Macedonia e ritornare a Corinto, mentre poi, per una serie di tristi situazioni che sono verificate, San Paolo decide di non andare più a Corinto, ma di inviare una lettera. E siccome c'era stata mormorazione, vedete qui, dice: chiamo Dio a testimone sulla mia vita che non sono venuto, non per chissà quali ragioni, come dire, di comodo, di piacere o di così, perché sono rimasto offeso, ma appunto non sono più venuto a Corinto per risparmiarvi. Ora non sto a farvi, come dire, l'esegesi di questo testo, ma c'è tutto un capitolo poi che dice, appunto, per non rattristarvi, non rimanere a mia volta rattristato senza qualcuno che mi consolasse. Evidentemente c'era un problema di tensioni all'interno della comunità di Corinto. D'accordo? Quindi, che cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente questo testo, che fa parte di un libro della Rivelazione, che è il Vangelo, non può contraddire un altro testo che fa parte sempre della Rivelazione neotestamentaria, che la lettera di San Paolo, in realtà poi c'è anche la prima lettera, c'è anche la lettera ai Galati, capitolo primo. Allora bisogna armonizzarle, e appunto l'armonizzazione viene in quello che stiamo dicendo, cioè la proibizione riguarda il falso giuramento, lo spergiuro e anche, diciamo così, all'interno dello spergiuro, il giuramento facile, cioè il giuramento per delle cose futili, per delle cose inopportune, o addirittura delle cose imprudenti o delle cose ingiuste, abbiamo visto nello spergiuro. E infatti il catechismo dice: Gesù insegna che ogni giuramento implica un riferimento a Dio e che la presenza di Dio e della sua verità deve essere onorata in ogni parola. La discrezione al ricorso a Dio nel parlare procede di pari passo con l'attenzione rispettosa per la sua presenza, testimoniata o schernita in ogni nostra affermazione. Così come il nome di Dio non è che non può essere mai pronunciato, ma deve essere pronunciato in un certo contesto che garantisca l'onore e la riverenza a Dio, parimenti il suo nome deve essere invocato a testimonianza, un giuramento appunto, in un contesto adeguato, quindi un giuramento che deve essere vero, deve essere prudente, deve essere giusto e deve essere fatto per una causa importante. E chiudiamo questo incontro con un piccolo inciso. Io ho parlato principalmente del nome di Dio e del nome di Gesù, ma un discorso analogo viene fatto anche per il nome della Santissima Vergine, dei santi arcangeli, dei santi. E qui appunto mettiamo in parallelo quello che avevamo detto sulle immagini sacre. Vi ricordate? Cioè, dopo aver parlato dell'importanza dell'immagine sacra, della venerazione dell'immagine sacra, perché è lecita, abbiamo ricordato i testi di un grande padre, dottore della Chiesa, San Giovanni Damasceno. Abbiamo anche detto, ci siamo fatti la domanda, ma allora le icone mariane, le icone dei santi, le icone degli angeli, come si collocano in questo? E abbiamo visto appunto che la loro liceità sta nel fatto che il santo e la Vergine Santissima, in una modalità specifica e particolare, è l'immagine perfetta di Dio. Un'immagine chiaramente che si è perfezionata, cioè si è purificata, è diventata così per l'azione della grazia. Allora, così come è lecito raffigurare in un'immagine Dio, in quanto Dio ha rivelato la sua immagine, ha rivelato il suo volto in Gesù Cristo, così è lecito venerare le immagini dei santi in quanto sono le immagini delle immagini di Dio. E qui facciamo un discorso analogo, cioè il rispetto per il nome di Dio porta con sé il rispetto per il nome di coloro che sono in Dio e che sono, come dire, conformati a Dio e sono appunto gli abitanti del paradiso, gli eletti dalla Santissima Vergine, gli angeli, i santi, che appunto, il cui nome deve essere appunto pronunciato sempre in un contesto di riverenza, di rispetto, di pietà, di supplica, ma appunto in un contesto adeguato e non possono invece essere utilizzati superficialmente e a fortiori non possono essere fatti oggetto di bestemmia, di imprecazione, di blasfemia. Questo è molto importante perché soprattutto il nome della Madonna spesso, ecco, viene così preso come un intercalare, non chiaramente come giaculatorio, ma un intercalare del tutto inappropriato. Quindi è importante da questo punto di vista correggersi, correggere, proprio per tornare a ristabilire quel contesto di rispetto, di onore nei confronti della Santissima Vergine, nei confronti dell'Altissimo, nei confronti dei santi, che è importante e doveroso. Bene, ci fermiamo qui e la prossima volta facciamo di nuovo una piccola un piccolo inciso, vediamo, andiamo un pochino più da vicino a vedere come nella storia della liturgia e della pietà, si è sviluppato questo senso di onore e di rispetto, soprattutto nei santissimi nomi di Gesù e di Maria. Quindi faremo un piccolo excursus, chiamiamolo storico, liturgico, devozionale, perché vediamo in pratica, ecco, come questo è avvenuto e quindi in quali orme dobbiamo riporre, diciamo, i nostri passi se hanno deviato qua e là, anche sull'impulso di un contesto che ormai non ha più rispetto per il nome di Dio.